il criminale dei criminali, questo sono i giornali, la stampa di Fleet Street. Tutto è scandalo, e tutto è brutto, e tutti i datori di lavoro sono cattivi, e tutti sono cattivi, e non ce n'è uno decente, e non è successo assolutamente niente di lieto, e le vostre azioni non stanno generando alcuna felicità, e l'operaio viene totalmente messo sotto i piedi e calpestato, e si dovrebbe sparare a tutti quanti su due piedi, vedete? Perché viene costretto a lavorare. Vi fate l'idea? State diffondendo, allora, in modo pandeterminato, ma su linee di comunicazione di bassa qualità e ben circoscritte, vedete, l'idea di una serie senza valore di episodi. Quindi questo influirà sul tempo delle persone. L'ammontare di doiness di una società dipende in larga misura dal fatto che le venga detto o meno, o che ci creda o che sia d'accordo che il suo ciclo d'azione debba procedere o che non debba procedere. E quindi ci spostiamo nel campo della parola azione. Ecco ora, azione. Abbiamo capito il ciclo d'azione, va bene. Ora abbiamo capito ciclo. Ora sapete che cos'è. Bene, occupiamoci di azione. Così, un'azione è semplicemente un movimento attraverso lo spazio che ha una certa velocità. Questa velocità può essere alta o bassa. Potrebbe muoversi attraverso un bel po' di spazio, potrebbe muoversi attraverso un 16 milionesimo di millimetro, vedete? Ma sarebbe un'azione. Ora, nel campo della letteratura ci sono un sacco di connotazioni negative connesse alla parola azione. Le storie ricche di azione sono considerate storie brutte, vedete? Questa parola nel campo della psicologia è diventata una parola disgustosa, una parola da far sputare nella sputacchiera. Quei tipi della difesa civile degli Stati Uniti sono stati accuratamente addestrati a mettere in prigione istantaneamente chiunque diventi attivo durante un bombardamento atomico. So che sembra psicotico, e lo è. L'assistenza psicologica della protezione civile, che è stata organizzata negli Stati Uniti in questo momento in particolare, è stata accuratamente addestrata a prendere un individuo che è in azione e bloccare velocemente la sua azione per mezzo di un poliziotto o di una camicia di forza o qualcosa del genere, vedete? Questo è quello che vengono addestrati a fare. Ho posto questa domanda imbarazzante. Beh, e se la persona stesse cercando di spegnere un incendio? Beh, questo verrebbe fatto tutto dalle autorità locali, quindi non fa parte del problema. Questo è ciò che rispondono. Ed ho scoperto che le autorità locali, un'autorità locale, questo dovrete tagliarlo via dal nastro, un'autorità locale non è un essere, il che mi sembra piuttosto interessante, ma un essere è chiunque non sia un'autorità locale. E se una persona non è un'autorità locale ed è attivo, o in azione, o propone dell'azione, o una qualsiasi di queste altre cose, allora il lavoro dell'assistente psicologo, dei quali ne stanno allevando in gran quantità, dello psichiatra e di chiunque altro, e anche il poliziotto di servizio che è tenuto a consegnare questa persona alle autorità, questa persona deve essere istantaneamente messa fuori circolazione e legata. Boom! Vedete? Non ci deve essere alcuna azione. In un certo modo mi pare interessante il fatto che questa parola, azione, che è innanzitutto puramente qualcosa che denota semplicemente movimento e che potrebbe essere considerato forse movimento volontario o movimento voluto, possa diventare una cosa negativa. Vedete? Così vi sorgono un sacco di conflitti. Naturalmente, se un tipo in una squadra di calcio o qualcosa del genere, da cui ci si aspetta che impedisca al pallone di andare in una certa direzione, se ne stesse semplicemente lì e non si muovesse per andare verso il pallone, beh, gli si fischierebbe dietro a più non posso, vedete? Ma da qualche altra parte della società, vedete? Questa è inazione. Inazione, in quel caso, è negativa, vedete? Ma da qualche altra parte della società, l'azione è negativa, vedete? Questo dato è così radicato nella psichiatria che loro pensano che una persona sia guarita quando diventa inattiva. Questa è una cosa che voi, in quanto scientologist, non siete mai riusciti a capire riguardo alla psichiatria. Voi pensate che io stia scherzando o qualcosa del genere? Vedete, ma questo non è altro che un cattivo allineamento della loro intenzione. C'è qualcosa di sbagliato lì, vedete? Se questo tipo è attivo e ha qualcosa che non va, lo hanno schedato o qualcosa del genere ed è attivo, allora non sta bene e deve venire frenato. E questa è la vera azione che sta alla base di un elettroshock e di una lobotomia prefrontale. È l'azione in cui la persona è impegnata che determina il criterio sul quale si basa il trattamento che riceverà. Dunque, una persona che sta bene è quindi uno schizofrenico catatonico. Una parola molto ricercata che vuol dire qualcuno che se ne sta semplicemente sdraiato, rigido e non si muove mai. Dunque, nel campo della mente, la parola azione è una parola molto brutta, molto ma molto brutta. Va di pari passo con agitato, frenetico, sconvolto, vedete? Sono tutte la stessa cosa, vedete? Perciò abbiamo questa parola che viene completamente immersa nel mezzo di un mucchio di compagne con le quali non si intona. E questo ha mandato nel pallone tutto quello che nel mondo occidentale, in questo momento, chiamano campo della salute mentale. Non è che, capite, non è tanto il fatto che sia tornato o meno al lavoro e abbia fatto il suo lavoro, quanto il fatto che sia attivo o meno. Se parlaste con uno psichiatra, la conversazione non avrebbe assolutamente alcun senso, dato che lui direbbe attivo per dire matto, e voi direste attivo per dire costruttivo. Vedete? A causa del loro cattivo uso della parola azione, non usereste lo stesso vocabolario. Quindi dovete rendervi conto che la prevenzione del movimento è piuttosto diffusa, particolarmente nei circoli che si occupano di salute mentale. La prevenzione del movimento. E quindi c'è qualcosa di meraviglioso riguardo allo stato di inazione. Non siamo le sole persone che hanno da dire la loro sul soggetto dell'azione o dell'inazione, ma sicuramente, sebbene stiamo seguendo un punto di vista ben più tradizionale, del tipo l'uomo è uno spirito, non è un cane e cose del genere, rendetevi conto che nel campo del misticismo, una delle vostre lamentele principali sul misticismo e uno dei maggiori difetti che ci sono nel misticismo è l'immagine del saggio, o dell'individuo del tutto sublimato, o l'individuo distintamente raffinato, rappresentati come delle figure completamente inattive. Vedete? Questo è il vostro piccolo punto di disputa. Voi dite, ehi, fammi capire. Vedete, un pompiere che sta estinguendo un incendio potrebbe essere completamente calmo e pacato, potrebbe affrontare la cosa con un'efficienza che sembra del tutto priva di sforzo, vedete? Beh, questo vuol dire essere molto alti di tono, ma un pompiere che stesse seduto a contemplarsi l'ombelico sarebbe matto. Vedete la differenza? Voi, in quanto scientologist, lo avete notato da molto tempo. Ora, avete persino creato un neologismo. Non l'ho fatto io. Avete creato molti neologismi, sapete? Noto queste parole quando parlate tra di voi e le vedo nei rapporti dell'auditor, entrano nell'uso comune. E molto spesso comincio ad usarle io. E ne avete creato uno, chiamato un mistico mistico. Vedete? Uno misticamente mistico. Ho sentito questa parola girare nelle organizzazioni e via dicendo, il misticamente mistico. È un caso, è un tipo di caso. È un tipo di caso sul quale gli scientologist si sono accordati. Questo tipo è misticamente mistico. Audiranno quella persona di conseguenza. Con quel termine si intende dire che la persona è completamente ragionevole nei confronti di quello che succede nelle sue vicinanze, ma non farà niente per porvi rimedio. Non vedrà altro che cose belle in qualsiasi cosa, incluso l'assassinio dei neonati. Capite? È contro questa irragionevolezza che state protestando, il misticamente mistico. Questo scaturisce dal fatto che, procedendo parallelamente ad un bel po' di saggezza positiva, è stata portata avanti un bel po' di saggezza tremendamente negativa, basata sul principio che tutto quello che fareste, se foste davvero sublimati, sarebbe sedervi sulla cima d'una montagna e contemplarvi l'ombelico, senza guardare il mondo, o senza guardare niente, non occuparvi di niente, non partecipare a niente, non essere affatto efficiente in niente, non impegnarvi in nessun tipo di azione, essere completamente distaccati, questo non ha niente a che fare con me, essere completamente isolati e così via. Chiedete ad un bel po' di gente che cos'è un OT e loro vi descriveranno questo. Vedete? È molto più probabile che un OT sia una palla di fuoco. Ma naturalmente questo è un meccanismo di autodifesa. Alla gente piacerebbe crederlo. C'è una persona in Inghilterra che va completamente fuori di testa ogni volta che si menziona il concetto di OT È persino venuta da me e mi ha detto: «Ti prego, Ron, non rilasciare queste tecniche. Ti prego, ti scongiuro, non procedere in quella direzione. Mio Dio, sarebbe peggio dell'invenzione della bomba atomica. Ti rendi conto cosa potrebbe succedere se dessi libero corso a quella gente?» E così via. È veramente preoccupato. O lo era. Può darsi che qualcuno si sia occupato di lui, dato che sono passati alcuni mesi ormai e ci sono stati molti scientologist qui in giro. Non si può mai dire che cosa succederà al carattere di qualcuno in questo caso. Ma probabilmente sono riusciti a convincerlo a pensarla diversamente. Ma lì la sua paura è che qualcuno diventi potente o forte, ed è la paura di qualcuno che causi un sacco d'azione. O che qualcuno diventi molto attivo, vedete? Il che quasi si rifà alla definizione degli psichiatri, la sua paura dell'azione. Beh, cosa finirà col fare? Naturalmente la migliore risposta sarebbe questa. Beh, la miglior soluzione è che anche tu diventi OT. Non si può ragionare con una tale persona. Ditegli semplicemente: se tutti diventassero dei lupi, sarà meglio per te non rimanere un coniglio. È una campagna propagandistica molto buona. Ma ha molto poco a che vedere con gli aspetti del caso, dato che il livello di responsabilità sale e sale e sale di pari passo, vedete? Perdono di vista questo tipo di cosa. Ora, l'idea di azione viene completamente screditata e bistrattata. Quindi, le cose dovrebbero o no andare avanti, vedete? Il tempo dovrebbe o no continuare? Dovrebbero o no avvenire episodi, solo come principio generale? Non dovrebbe avvenire qualche episodio e qualche altro no? Beh, quella è una considerazione sensata, ma c'è l'atteggiamento insensato nei suoi confronti che è semplicemente: nessun episodio dovrebbe avvenire, o dovrebbero avvenire episodi di tutti i tipi. Ed alla fine una persona si tira fuori da quello finendo ad un livello inferiore. Beh, tutto succede e niente mi riguarda. E temo che l'Homo sapiens si stia addentrando proprio adesso in questa determinata categoria ad una velocità pazzesca. Tutto succede e non ha niente a che fare con me, non posso farci niente, e così via. Questo si può osservare di solito in una società in declino. E in una società che ha ancora un po' di vitalità, in una società che sta ancora migliorando, beh, tutto ha a che fare con tutti. Sapete, diranno ho 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 e si assumono un bel po' di responsabilità per quel tipo di cose. Beh, prendete l'America agli inizi del XIX secolo. Immagino che qualcuno avrebbe camminato per chilometri per convincere Joe, laggiù nella valle del Coyote, che aveva completamente torto per aver votato per il presidente Fillmore. Vedete, ci si impegnava proprio sul serio. La cosa riguardava sia lui che loro. Il pensiero moderno è: beh, cosa ci posso fare? Capite? È la vita, non posso farci molto. Se ci fosse una questione scottante e tempestosa in una campagna elettorale ed un popolo si sentisse provocato ed attaccato e così via, si muoverebbe e direbbe: beh, questo mi riguarda. Devono essere sottoposti ad un bel po' di pressione prima che comincino a dirlo. Una cosa del genere sta avvenendo proprio adesso negli Stati Uniti. Un sacco di gente sta semplicemente andando avanti seguendo l'onda e un sacco di gente sta cominciando a lottare. Dio solo sa quale sarà il risultato di tutto ciò. Magari non sarà nel 1964, ma sicuramente entro il 1968 si vedrà il risultato. È stato spinto troppo in là, capite? Quindi persino il tipo che dice «non mi riguarda», alla fine deve ammettere che in qualche modo lo riguarda. Mi ricordo di quando stavo cercando di convincere qualcuno che la bomba atomica lo riguardava. Credo di avervi già raccontato questa storia buffa, ma finalmente ho abbassato il gradiente. L'ho abbassato fino ad arrivare al suo portafoglio e alla sua tessera di assistenza sociale. E tutto ad un tratto si rese conto che quello sarebbe stato danneggiato in qualche modo se una bomba atomica fosse esplosa nelle sue vicinanze. E così cominciò a preoccuparsi molto della fissione atomica. Vedete? Ho semplicemente continuato a diminuire il gradiente, avvicinandomi sempre di più a lui, fino a che finalmente si associò alla cosa. Persino la morte dei suoi figli non lo riguardava. Beh, i tuoi figli ne potrebbero venire uccisi, non vedi? Oh, beh, no, non... niente a che vedere con lui. Potete accostare l'azione così vicino ad una persona che questa indietreggerà, indietreggerà, indietreggerà e quando non potrà più indietreggiare si ottiene l'effetto spalle al muro. Si girerà e andrà dall'altra parte. I personaggi politici commettono sempre questo errore. Non sanno mai stimare il momento giusto e vedono la popolazione passiva che accetta qualsiasi cosa le venga messa sotto il naso. Viene tassata del 110% delle sue entrate lorde e viene fatta alzare ed inchinare ogni volta che passa un poliziotto. Vedete, succede tutto questo. Vedono la popolazione così docile e dicono, beh, possiamo fare tutto quello che ci pare e piace. Vedete? Così fanno quel che gli pare e piace. E tutto ad un tratto fanno un quel che gli pare e piace di troppo e ottengono all'improvviso l'effetto spalle al muro, vedete? Tutto ad un tratto riguarda sì la popolazione e a quel punto non la si può più assolutamente controllare, dato che queste persone sono alquanto irresponsabili e il loro controllo dell'azione è talmente estraneo a loro, si sono dimenticati di come si controlla un'azione, vedete, che le loro azioni semplicemente finiscono in brum. È come in una rissa in un bar. In una rissa in un bar non si riesce mai a sapere chi ha cominciato a fare a botte, chi è con te e chi è contro di te. Tutti si menano a vicenda, vedete? È molto interessante trovarsi nel bel mezzo d'una rissa in un bar. Io mi ci sono trovato, in alcuni dei posti meno decorosi del mondo, e mi sono tirato fuori con la pellaccia intatta. Ma è molto interessante vedere come ne scoppia una. Beh, questo succede nel mezzo di un gruppetto di ubriachi, tutti felici e contenti. «Ma sì, chi se ne frega! Fattene ancora uno, Piero!» E ad un tratto uno dice, sulla moneta da 100 lire ci sono due teste, o qualcosa del genere. E un altro dice, non ci stanno due teste sulle 100 lire. E sì, sulle 100 lire ci sono due teste, ti faccio vedere io, vedi? Beh, non me lo puoi far vedere. E ad un tratto, boom! Vedete? E tutte le persone che stavano lì sedute passivamente e così via, bottiglie che volano per aria, i due tipi cominciano a menarsi, poi questi due, questi e questi, e poi questi tipi menano quelli, e non sapete mai chi sta con chi e contro chi o niente di tutto questo. Pensereste che la cosa migliore da fare in un caso simile sarebbe indietreggiare in un angolo e barricarsi dietro a un tavolo, ma lasciate che vi dica che è una tattica tutt'altro che sicura, dato che qualcun altro avrà la stessa idea e lotterà con voi per avere il tavolo. L'azione, dunque, assume una connotazione negativa e può arrivare ad avere una connotazione veramente negativa, dato che può produrre dolore. Può produrre distruttività, dolore e via dicendo. Quindi, quando qualcuno è eccessivamente preoccupato che gli si faccia del male, si può dire che è piuttosto pazzo, vedete? Pensa di vivere una volta sola e pensa di dover preservare il corpo fino all'ultimo. Pensano che il dolore sia qualcosa a cui nessuno può star di fronte e di sicuro non riescono a starci di fronte perché hanno così tanti overt sul soggetto o qualcosa del genere. Quando la gente non può stare di fronte a qualsiasi tipo di dolore e via dicendo, scoprirete che si rifiuta anche di stare di fronte all'azione. E quando cessa di stare di fronte all'azione, cessa di stare di fronte a un episodio e non porterà avanti un ciclo d'azione ed il suo senso del tempo si deteriora completamente. Non ho detto che la psichiatria, la psicologia e la medicina siano indietreggiate a questa esatta posizione perché non c'è bisogno di dirlo. Penso che possiate capirlo chiaramente. L'unica cosa che un dottore possa mai dirvi è «Stia tranquillo, se la prenda comoda». Vedete? Questo è un consiglio piuttosto cattivo. Ha prolungato la malattia del paziente, che lui stia a letto più settimane o meno. La malattia ora si protrarrà più a lungo per il paziente. Vedete? E se avesse detto «Beh, può mettersi a letto se vuole, ma vediamo di trovare qualcosa che le interessi e troviamo qualcosa di questo e di quello e così via, e farebbe meglio a far venire delle persone a trovarla, eccetera, eccetera». Il tipo si farebbe l'idea che il tempo stia passando molto velocemente e questo ha un incredibile effetto sulla guarigione. Vedete? Ci vuole un bel po' per guarire e se fate passare un sacco di tempo, allora guarirete velocemente, giusto? Capite come si ingarbugliano le varie considerazioni? Quindi ecco vari turbamenti nel soggetto dell'azione, l'evitare l'azione, e poi naturalmente subentrerà l'aggressività secondo la quale tutto deve essere azione o tutto deve essere azione distruttiva. Per fare un esempio, Hitler avrebbe dovuto fare del processing. Ormai aveva vinto tutto, arrivando al punto in cui doveva avere più azione. Non siamo del tutto sicuri della ragione per cui doveva avere più azione, ma naturalmente entrò in un livello di azione più veloce di quello a cui lui o qualsiasi altro potesse star di fronte, e quella era distruzione. Quindi, quando ottenete più azione di quella a cui potete star di fronte, di solito otterrete distruzione. E anche questo dà al ciclo d'azione una brutta fama, dato che si pensa che un ciclo d'azione vada a finire inevitabilmente con il declino e la morte. Ed è proprio qui che noi differiamo dall'inno al figlio dell'alba dei Veda. Vedete? Loro partivano dal presupposto che tutto terminava con il decadimento e la morte. Capite come questo non rappresenta necessariamente un ciclo d'azione, neanche lontanamente. Tutto continuerà nuovamente, 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 e poi si sfalderà e morirà. Ma ci viene insegnato dappertutto. Tutti i fiori apparentemente sono ideati in questo modo, gli edifici sono progettati in questo modo e così via. Avete talmente tanti esempi dove il ciclo d'azione è terminato in modo disastroso e dove la totalità del disastro è la completa fine del ciclo d'azione, che le persone vengono rese piuttosto riluttanti a completare un ciclo d'azione. Dicono, beh, se completo un ciclo d'azione, vi mostrerò un'applicazione molto diretta di questo. Se io completassi un ciclo d'azione sul preclear, beh, lui diverrebbe un cadavere vecchio e decomposto. Vedete che associazione alla rovescia ha fatto? Quindi, sia a livello filosofico che a livello dell'universo fisico, un ciclo d'azione viene molto spesso visto come qualcosa che parte da una nascita, cresce fino ad un momento di stabilità temporanea e poi decade e muore. Questo è talmente radicato nell'universo fisico che per la gente è una barriera a completare un ciclo d'azione. E qualcuno è preoccupato a proposito di una cosa di questo tipo quando non sembra in grado di completare un ciclo d'azione su un PC. Non rende mai flat un procedimento, non va mai veramente attraverso il ciclo di auditing e così via. È alle prese con qualcosa che gli impedisce di arrivare. Non deve arrivare, non deve arrivare a quel punto finale. Ha paura di arrivare al punto finale, così farà bzzz. Quindi ci potrebbe essere qualcosa di sbagliato nel suo concetto di un ciclo, e qualcosa potrebbe essere sbagliato nel suo concetto di azione. Certamente il ciclo d'azione di ciò che sta cercando di fare non viene completato. E voi, nel fare la supervisione del caso, o nel cercare di risolvere questa situazione, eccetera, potete spremervi le meningi fino a farle schizzare fuori, cercando disperatamente di escogitare: come faccio a far completare questo ciclo d'azione a questo tipo? Fate venire Gianni e dite: ora, guarda, audendo questo Pisi, fai in modo che la tua domanda riceva una risposta. La tua domanda di auditing deve ricevere una risposta. Hai capito ora? Ora, cosa ti ho appena detto? Ricevere risposta alla domanda di auditing? Oh, naturalmente, lo so. Sì. Naturalmente tra sé e sé sta anche dicendo: non mi riguarda. Capite? Oh, sì. Quindi guardate l'admin di questa seduta la volta successiva e vedete: beh, Pietro, com'è andata oggi? Gli alberi sono belli, non è vero? Grazie mille. E voi dite: ehi, diamine, guarda che persino nella comunicazione a due sensi devi fare in modo che il PC risponda qualcosa che sia in qualche modo pertinente. No, naturalmente, sì, lo so, sì, quello lo so. Ma questo è il ciclo d'azione che vedete. Forse è il ciclo che è out, forse è l'azione che è out. Siccome la distruzione e la morte sono la fine di tutti i cicli d'azione, non ci dobbiamo arrivare. Quindi il miglior modo per non arrivare è non seguire mai un ciclo d'azione. Seguite sempre delle azioni a caso che non hanno niente a che fare con il completare alcun ciclo d'azione. E quando ci andate a sbattere contro un po' troppo spesso, scoprirete che quelle sono le cose che non vanno nell'auditor. Qualcosa di sbagliato nel ciclo, qualcosa di sbagliato nell'azione, e l'altra cosa che ho citato precedentemente, che l'individuo star di fronte all'episodio. Beh, per esempio, sapete che un PC che percorre le cose facilmente molto spesso può sconvolgere un auditor, dato che cambia così rapidamente che l'auditor non fa neanche in tempo ad orientarlo sull'auditing. Indipendentemente da quale sia il comando, e il procedimento ingrana e diventa flat ed ecco un nuovo episodio. Avete dunque due condizioni. O l'azione del Tonarm sul procedimento è terminata e questo viene continuato perché non si riesce a stare di fronte all'episodio di un cambiamento di questa portata del Pisi, oppure, nell'altro caso, si smette di percorrere il procedimento quando sta ancora producendo un sacco di azione di Tonarm, perché sappiamo cosa succederà se completiamo il ciclo d'azione. Uccideremmo il Pisi! Ovviamente è meglio non uccidere i Pisi. Ron dice di non uccidere i Pisi, dunque. Comunque potete vedere che molto spesso state cercando, nel cercare di effettuare auditing, molto spesso state cercando di effettuarlo contrastando questa cosa chiamata ciclo d'azione. E non dobbiamo avere un ciclo d'azione da parte della persona, eppure l'auditing dipende dal ciclo d'azione. Così è questa sfilza piuttosto lunga di considerazioni di cui vi ho parlato che complica il ciclo di auditing. Il ciclo d'azione può essere evitato non ottenendo una risposta alla domanda di auditing. Può essere evitato non dando riconoscimento al PC, vedete? Può essere evitato non ponendo nessuna domanda in primo luogo. Anche questa è una soluzione, vedete? Può essere evitato facendo in modo che il PC non sia mai veramente in seduta, in modo da cominciare ad audirlo. Vedete? Si potrebbe arrivare agli estremi e decidere che in ogni caso è la fine, quindi non ha importanza quello che si fa adesso. Vedete? Ci sono un sacco di considerazioni che possono venir fatte sul soggetto usando questi vari elementi di cui vi ho parlato. Considerazioni sul ciclo, considerazioni sull'azione e considerazioni sull'intero ciclo d'azione, fatto che rischierà di andare a finire con la distruzione e la morte. Quindi tutte queste cose si sommano e salteranno fuori in una seduta di auditing. Ora, laddove avete qualcuno in cui questi punti sono molto fuori strada e alla deriva, oppure che deve avere troppo movimento dal PC o troppo poco movimento per il PC, poiché la sua abilità a stare di fronte all'ammontare di episodi è out, quando queste cose sono sballate, allora avrete dei guai con quella cosa chiamata il ciclo dell'auditing. Il ciclo di auditing non è altro che l'ampio ciclo di auditing di una seduta. Ci si siede, si comincia la seduta, si ha il PC in seduta, si esegue la seduta e la si porta sino al suo punto finale e la si conclude. Si continua una serie di sedute fino a che, finalmente, il procedimento che si sta percorrendo non è flat. Capite? Oppure questo PC è venuto a farsi audire per la sua lombosi e noi la guariamo e la cosa è finita lì. Vedete, questo è quello ampio, quello grande. Questo in realtà non è un ciclo di auditing, tecnicamente. È il ciclo di una seduta o il ciclo di un intensivo, vedete? Quello è il ciclo del caso e così via. Più precisamente, quello che intendiamo quando diciamo ciclo di auditing è semplicemente TR da 0 a 4. Questo è rigorosamente ed esattamente un ciclo di auditing nel significato più puro e più stretto della parola. È semplicemente Pietro e Giorgio che dicono «Ciao, va bene», sapete? Cioè lui dice «Gli uccelli volano?» «No». «Grazie». Vedete? E il ciclo di auditing che va oltre il perimetro più ampio di «Gli uccelli volano?» Sai... Di solito guardavo gli uccelli che volavano quando ero ragazzo. Già, mi divertivo un sacco a guardare gli uccelli che volavano quando ero ragazzo. Oh, davvero? Va bene, va bene. Ora, gli uccelli volano? Beh, sì, sì, certo che volano. Grazie. Vedete, questo è proprio tutto. Ma quando vi aggiungete il numero di realizzazioni che può avere un PC, la quantità di cambiamenti che può sperimentare un PC, le complessità dei vari procedimenti fino a R6, quello che dovete fare per arrivarci, questo ciclo di auditing è ancora molto dominante. Ma esso è talmente sopraffatto e circondato dalle tremende complicazioni dell'azione dell'auditor che se lui non ha afferrato la cosa nel modo giusto, non riesce a udire. Capite questo? Sarà impacciato. Quello che manca è il ciclo di auditing. E se lui non padroneggia il ciclo di auditing quando è già abbastanza avanti negli studi, beh, allora c'è qualcosa di sbagliato nei punti che ho trattato oggi in questa conferenza. Ha qualche considerazione pazzesca al riguardo. Non può stare di fronte a episodi, o deve starne di fronte a troppi, oppure il suo concetto di tempo è sballato, o il suo ciclo è sballato, oppure il suo concetto di morte e distruzione della situazione è sballato, ha un'idea sbagliata dell'azione, vedete? La cosa risiederà nelle vicinanze di questi punti. E se questa viene ripulita nella persona, allora si scoprirà che, tutto d'un tratto, questi procedimenti saranno facili per lui. Diciamo che ha sempre avuto problemi con un procedimento complicato. Dice di avere problemi con un procedimento complicato, quando invece non ha per niente problemi con un procedimento complicato. Vi ho visto usare i procedimenti più complicati possibili e immaginabili. E l'unica cosa con cui vi abbia mai visto avere difficoltà era il ciclo d'azione. Quella è la base da cui derivano queste azioni. Saranno quei vari elementi e saranno quelle varie cose. Ora, c'è una cosa alla quale non ho risposto in questa conferenza. Sebbene ciclo abbia svariati significati in vari settori, che cosa significa ciclo in Scientology? Non ho detto cosa significava in Scientology. Semplicemente significa dall'inizio alla fine di un'azione intenzionale. Questo è ciò che la parola ciclo significa in Scientology. Per quanto ci riguarda, è dall'inizio alla fine di un'azione intesa. Intesa, capite? Deve essere una definizione più alta di tono delle altre vostre definizioni, e potete prenderla in considerazione anche in questi altri settori allo stesso tempo. Va perfettamente bene. Ma ha qualcosa a che fare con il tono della persona che usa la definizione. Un ciclo d'azione comincia quando mia madre mi guarda e finisce quando mi frusta. Vedete? Questa è una definizione altrui determinata. Vedete? Man mano che la si porta verso l'alto, diventa dall'inizio alla fine di un'azione intesa. Definizione molto libera e vasta, ma potrebbe essere così. L'unica altra cosa che ho lasciato in sospeso è: cosa si può fare per sistemare queste varie cose in qualcuno? Vi darò un procedimento molto complicato che raccomando vivamente per prendersi cura di questo. Si tratta semplicemente di izza su questi soggetti. Scoprirete che, nell'ambito di tutti i livelli, questo sarebbe quello che copre il raggio più vasto. Va bene? Grazie mille.